Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Eccoci qui a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9 un minuto, 18 secondi di mercoledì 5 novembre. Noi oggi cominciamo parlando di italiani al comando, italiani in questo caso, ma non in Italia però. Fabiola Gianotti è il nuovo direttore del CERN, grande soddisfazione, ma anche rammarico, ecco, per ciò che accade entro i nostri confini. Per esempio, sul Corriere della Sera c'è il commento di Beppe Severgnini. L'italiana Fabiola Gianotti sarà il prossimo direttore generale del CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Il commento: bella notizia, ma non sorprendente. Ogni volta che gli scienziati italiani vengono messi in condizione di lavorare bene, i risultati, scrive Beppe Severgnini, arrivano. Lavorare bene che cosa vuol dire? Disporre di mezzi economici sufficienti e strutture adeguate, operare con procedure ragionevoli, poter scegliere i collaboratori, che significa anche poterli allontanare quando è il caso, non dover lottare quotidianamente contro politicanti ubiqui e appunto mostri burocratici come siamo abituati a fare entro i confini. Certo, non tutti si trovano a dirigere poi grandi laboratori o istituti internazionali, ma la Gianotti appunto ha studiato il bosone di Higgs, è stata tra coloro che hanno dato, anzi ha dato proprio l'annuncio della scoperta, ma la regola è la stessa però: i buoni luoghi generano buoni pensieri e i buoni pensieri conducono a grandi risultati. Tra l'altro i nomi degli italiani arrivati ai vertici della scienza mondiale sono molti, e ne cita alcuni: Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, l'immunologo Lanzavecchia in Svizzera, il biologo Vescovi in Canada, il genetista Pandolfi ad Harvard, il fisico Coppi al MIT, Ferrari a Houston, nanotecnologie mediche, Cipolla a Cambridge e così via. Molti altri hanno successo in Italia, per fortuna, ma state certi, hanno successo perché a un certo punto hanno potuto lavorare con serenità. Purtroppo questa spesso è l'eccezione e non la regola. Gli italiani non sono solo intelligenti e intuitivi, quando vogliono sono precisi e affidabili, messi nelle giuste condizioni spesso arrivano all'eccellenza. Non vale solo per gli scienziati, esistono i caratteri nazionali, continua Severgnini, ma non esiste un determinismo etnico, sono gli ambienti che producono i comportamenti, è il terreno che produce frutti oppure li porta a marcire a seconda di come è fatto. Mi è capitato spesso di vederlo: una persona in un cattivo ambiente di lavoro si comporta male, spostata in un buon ambiente di lavoro si comporta bene e arriva al successo. Ecco, facciamo in modo che l'Italia diventi un ambiente buono, altrimenti per lavorare bene gli italiani onesti e capaci dovranno andarsene. In realtà, caro Beppe Severgnini, se ne stanno già andando. Insomma, speriamo di non dover fare ancora più nostro il motto di Roberto Fricantoni quando diceva: in Italia non c'è gusto a essere intelligenti. E poi ci sono varie interviste a Fabiola Gianotti, per esempio quella di Barbara Galavotti sulla Stampa, con una rapidità, ecco, parla anche del modo in cui è stata nominata direttore, che ha stupito tutti. Il consiglio del CERN ha preso la decisione e ha eletto appunto il nuovo direttore. La discussione finale sembra essere durata appena 15 minuti, dalle 9.30 alle 9.45 di ieri, e lei, con l'ironia che la contraddistingue, avrebbe commentato con un SMS: già fatto. E poi parte l'intervista: professoressa, nei giorni in cui lei diede l'annuncio del bosone di Higgs ci disse che difficilmente avrebbe potuto vivere un'emozione paragonabile. La Gianotti risponde: una scoperta per uno scienziato però è un'emozione unica, quindi insomma diversa da una carica, però insomma è anche questa una giornata speciale. Qual è l'aspetto della sua visione del futuro del CERN che ha più convinto il Consiglio? I miei sforzi, risponde Fabiola Gianotti sulla Stampa, si concentreranno nel far sì che il CERN mantenga un ruolo di primo piano in campo scientifico, tecnologico e didattico e continui a essere, ecco questo è importante anche molto, un luogo in grado di unire gli scienziati di tutto il mondo. Dal punto di vista scientifico, la nostra missione è cercare risposta a molte domande fondamentali sulla natura dell'universo. Molte rimangono aperte, non sappiamo per esempio che cosa sia la materia oscura, che pure rappresenta quasi un quarto della materia del cosmo, e neanche perché l'universo nell'universo sia quasi assente quella forma di materia chiamata antimateria. Abbiamo appena iniziato a sfruttare gli strumenti eccezionali che il CERN dispone e naturalmente i risultati a cui arriveremo, ecco, da buona scienziata, dice, dipendono in buona parte dalla natura, cioè dalle caratteristiche di ciò che dobbiamo scoprire. E ancora a motivarci anche il fatto che quello che sviluppiamo ha anche applicazioni in altri campi. Le nostre ricerche sono così complesse che non basta più. Ecco, questo è interessante perché dice, perché parla del fatto che il CERN attrae ricercatori da tutto il mondo, anche se appunto è in Europa, ma ovviamente non ci sono soltanto scienziati europei. La Gianotti dice, sempre sulla stampa intervistata, le ricerche sono così complesse che non basta unire le risorse di una sola regione del mondo, sia dal punto di vista intellettuale che dal quello economico. Occorre uno sforzo globale. Cioè chi viene per esempio da una determinata parte del mondo ha un'inclinazione maggiore a risolvere determinati tipi di problemi, perché la formazione culturale anche incide sul modo in cui poi andiamo ad esempio a cercare di scoprire qualcosa nell'ambito della fisica teorica. Inoltre ciò che ha sempre reso speciale il CERN, continua Fabiola Gianotti intervistata sulla stampa, è una delle ragioni del suo successo, e cioè il fatto di essere un luogo dove chiunque ami la conoscenza può sentirsi a casa. Il nostro laboratorio è un luogo che celebra la diversità e ha una totale apertura verso tutte le differenze, non soltanto di sesso, ma anche di età, di etnia, di religione, di tradizioni e così via. Insomma, questo potrebbe essere una lezione, ecco, invece, per quello che succede entro i confini, ma non soltanto in Italia, anche un po' in altri paesi, specie in Europa. E poi anche, intervistata anche sul Corriere della Sera, Fabiola Gianotti dice, qui si può far progredire la scienza, ma il CERN ha anche valore come luogo di educazione e come laboratorio di straordinaria interazione sociale, nella quale il concetto di pace, ecco, altro elemento importante, è alla base dello studio, della convivenza e dell'esplorazione. Love Walked In, di George e Ira Gershwin, nella interpretazione della pianista Roland Anna, che è sodale anche di Benny Goodman e Charles Mingus, anzi del pianista, scusate, ancora il doppio errore, perdonatemi. E allora facciamo alla panoramica, cosa c'è sulle altre pagine culturali dei giornali in edicola. Per esempio su Repubblica si parla di una, ecco, forse possibile rivoluzione nel mondo dei libri, perché Amazon lancia i libri in streaming. Avete presente Spotify per la musica? Ecco, stanno cercando di fare la stessa cosa per gli ebook. Il libro non è più lo stesso, scrive Stefania Parmigiani su Repubblica. Da ieri anche in Italia si può leggere un romanzo senza comprarlo e senza andare in biblioteca, lo si può affittare, ecco, come un album musicale oppure come una serie televisiva, abbonandosi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon che da luglio è stata lanciata in America, poco dopo in Gran Bretagna e Germania. Da settimane si aspettava il debutto italiano, ieri è avvenuto in contemporanea con la Spagna. Lettura illimitata a euro 9,99 al mese. Il lettore può scegliere tutto ciò che vuole, 700.000 titoli, di cui però soltanto 15.000 in italiano, che in effetti sono pochi rispetto a tutta la produzione presente e passata dell'editoria italiana, ma questo perché la maggior parte degli editori italiani non ha aderito questa volta a Jeff Bezos. Non si possono appiattire i libri, metterli sul mercato tutti allo stesso prezzo, indipendentemente dalla qualità. Questo è Stefano Mauri che parla, numero uno del gruppo editoriale GEMS. non contento della mossa di Jeff Bezos. Non gli piace il modello unico e dice: un conto, fa un esempio appunto per la musica, un conto è Pavarotti, un conto è chi canta sotto la doccia. Il primo è frutto di molta fatica e una durissima selezione naturale, come a dire ben venga lo streaming per gli autori fai da te che si autopubblicano e cercano una vetrina e una visibilità, ma per gli altri meglio i tradizionali canali di vendita. E per Riccardo Cavallero, che è a capo di Mondadori Trading, il problema più che altro è ancora una volta la burocrazia italiana, perché l'IVA è molto più alta sugli ebook rispetto al libro cartaceo, quindi dice non decolleranno mai fino a quando l'IVA non sarà equiparata. Anche gli ebook sono libri, quindi perché mettere un'IVA così più alta? Tipo per i libri è intorno al 4%, per gli ebook è del 22%. Prima parlavamo di Fabiola Gianotti a capo del CERN, si parla di fantascienza, però fantascienza filosofica in qualche modo, che può essere un modo per divulgare le nuove scoperte scientifiche. È un film, Interstellar di Christopher Nolan, rilancia in realtà un genere che si interroga sui destini dell'umanità ai confini del cosmo, insomma sulla scia di 2001 Odissea nello spazio. Ne scrive Luca Pellegrini su Avvenire. È un film fatto pieno anche di paradossi, legge della relatività, astronauti che partono oltre per lo spazio, oltre la nostra galassia, e quando tornano per loro sono passati pochi anni, per i terrestri sono passati, appunto secondo la teoria della relatività, decenni. Quindi può capitare che un padre si ritrovi a tornare sulla Terra, se è un astronauta, più giovane rispetto a sua figlia. Mentre sul Mattino si parla del nuovo romanzo di Flair Yeghi, il pezzo è di Felice Piemontesi. E ancora, questo è interessante, a proposito sempre delle nuove tecnologie, su Repubblica il pezzo di Ettore Livini: se Wall Street stronca Mozart, al comando in azienda meglio Salieri. Un capo secchione, ma anche un cupo secchione, a questo punto rende più di uno tutto genio e sregolatezza. Cioè, ora spieghiamo un po' meglio, Mozart addio, la rivoluzione high-tech ha bruciato in pochi anni l'era pionieristica dei leader alla Steve Jobs, tutti genio e sregolatezza. Apple e company hanno conquistato ormai il mondo e i mercati e Wall Street, ma oggi al vertice dei colossi mondiali si sta consumando la vendetta dei Salieri, vale a dire i capi pragmatici, secchioni, prevedibili e un po' grigi. Insomma, i geni, sempre ammesso che Jeff Bezos sicuramente no, mi sento di dire sempre che Steve Jobs, scusate, sia un genio, insomma i geni servirebbero ad aprire una breccia, sfondare una porta, sfondata la porta servirebbero appunto dei razionali burocrati. Su Repubblica oggi a pagina 12 si legge: le bugie del ministro, così Alfano ha mentito sui lavoratori picchiati. Ci si riferisce agli scontri di piazza dello scorso 29 ottobre durante il corteo degli operai dell'acciaieria AST di Terni. La versione ufficiale del governo sarebbe smentita dai video. Ora, le cariche della polizia contro gli operai e poi la vicenda del processo Cucchi hanno riacceso la discussione sulla polizia, sul ruolo delle forze dell'ordine e sulla violenza di Stato. E allora su Internazionale, o meglio sul sito internet nuovo di Internazionale, viene pubblicato un estratto da La Forza dell'Ordine, cioè un libro di DFSA, antropologo francese, che ha fatto un lavoro di ricerca etnografica sulla polizia e prova a spiegare appunto di cosa è fatta dal punto di vista psicologico, tra psicologia, filosofia e ambito giuridico, la violenza delle forze dell'ordine. Può sembrare strano stupirsi, scrive Fessà sul sito internet di Internazionale, delle violenze commesse dalla polizia. Dal punto di vista sociologico, la violenza infatti è costitutiva del ruolo stesso della polizia nella società moderna, è alla polizia che lo Stato delega il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica, secondo la celebre formula di Max Weber. Al di là di questo principio sociologico, i teorici della forza pubblica hanno fatto loro la formula di Egon Bittner, secondo cui la facoltà di usare la forza è l'essenza del ruolo della polizia. In altre parole, al di là della diversità delle missioni, che si tratti di arrestare un malfattore o evitare che un litigio familiare degeneri, ciò che distingue i poliziotti dagli altri lavoratori o dagli altri cittadini è la possibilità, se lo ritengono necessario, di utilizzare la forza per risolvere problemi, oltre al fatto che la gente lo sa e si comporta di conseguenza. Secondo lo stesso Bittner, il ricorso alla forza diventa legittimo in tre particolari contesti: l'autodifesa di fronte agli aggressori, il potere di coercizione attribuito a certi mestieri nei confronti di certi cittadini, per esempio la polizia penitenziaria verso i detenuti, e infine l'istituzione di una polizia per la quale l'uso della forza è quasi senza restrizioni, a condizione che non provochi morti, se non in situazioni eccezionali, nel caso di Cucchi il morto c'è scappato, che non si giustifichi per ragioni personali ma per il bene collettivo e che non corrisponda alla semplice volontà di nuocere o di sfogarsi. Non esiste nessuna direttiva, nessun ventaglio di obiettivi, nessun limite di qualunque tipo che mostri al poliziotto ciò che può e deve fare. Non esiste neanche un criterio che permetta di giudicare se un intervento di forza è necessario, auspicabile o appropriato. Infine, è estremamente raro che azioni della polizia che implicano l'uso della forza vengano valutate e giudicate da qualcuno. In pratica, continua questo estratto dell'antropologo Fessà sul sito internet internazionale, non soltanto non c'è alcuna direttiva o dottrina precisa che orienti l'azione a priori, ma spesso non c'è neanche alcuna analisi a posteriori. L'uso della forza è lasciato alla sola valutazione dei poliziotti, praticamente senza sguardi dall'esterno. Si capisce allora come il limite fra il ricorso alla forza e l'esercizio della violenza sia qualcosa di molto delicato e anche complicato da identificare, per quanto ci si sforzi di farlo. Allo stesso modo in cui la guerra non è che un prolungamento della politica con altri mezzi, la violenza potrebbe esserlo rispetto alla forza. Insomma, il poliziotto deve sapere usare la forza, ma non deve esercitare la violenza. Nella misura in cui esiste, in cui non esiste né una direttiva, né un criterio, né una valutazione, né un giudizio concernente la maniera appropriata di ricorrere alla forza, si può allora immaginare che, dal punto di vista dei poliziotti, la violenza si trasformi in una nozione praticamente senza oggetto. E poi appunto parla della differenza fra violenza fisica e anche violenza morale, che non viene mai valutata da un punto di vista giuridico. L'osservazione avanzata a volte dagli agenti che un bello schiaffo dato a un adolescente colpevole di un piccolo reato ha ancora un valore pedagogico meriterebbe forse di essere completata da una constatazione parallela che i poliziotti invece non fanno, vale a dire che esistono delle pratiche mortificanti, ferite profonde, per le quali non serve l'uso della forza fisica. La violenza è sempre più di quello che appare. La violenza fisica è la sola presa in considerazione dalle commissioni disciplinari. Al contrario, la violenza morale viene ignorata. Eppure questa violenza, appunto anche la violenza latente, questa violenza senza nome, senza giustizia, che costituisce l'esperienza ordinaria degli adolescenti, dei giovani e degli uomini che vivono nei quartieri popolari. E allora, per esempio, ancora dice, nelle società contemporanee tale evoluzione, cioè il fatto che ci sia una violenza di sostituzione, man mano che la violenza fisica viene bandita, la violenza morale ne diventa a volte il sostituto. Nelle società contemporanee questa evoluzione si è realizzata nell'ambito della tortura, le cui forme più brutali tendono a sparire in favore di tecniche psicologiche ancora più efficacemente distruttive. E in Italia, tra l'altro, scandalosamente, viste certe vicende degli ultimi anni, il reato di tortura non esiste. Questo è un altro, come dire, nodo giuridico molto, ma molto importante. E ancora continua Fessà sul sito internet di Internazionale, il pezzo è molto più lungo di così, anche perché è molto complesso. Vi invitiamo ad andare sul nuovo sito di Internazionale e a leggervelo tutto se l'argomento vi interessa, ma credo che ci interessi un po' tutti quanti. È significativo come, continua e conclude, mentre il trauma viene rivendicato e ricercato dappertutto in seguito a ogni evento violento, nelle vittime, nei testimoni, anche nei perpetratori, per le persone vittime di un uso eccessivo di forza da parte della polizia, la questione non viene mai sollevata. Durante le mie ricerche, conclude, sono stato di fatto spettatore di violenze fisiche solo in rari casi, per diverse ragioni, intanto perché queste sono meno frequenti e in secondo luogo perché la mia presenza le rendeva ancora meno probabili. Alcuni poliziotti mi hanno fatto notare più volte con un sorriso d'intesa che se non fossi stato là, gli individui arrestati avrebbero passato un brutto quarto d'ora. Questo in Francia. Ma di che pasta è fatto? Con questo interrogativo forse chiudiamo questo pezzo. Di che pasta è fatto appunto un paese in cui quel brutto quarto d'ora può allungarsi tranquillamente fino a 14 anni, per esempio, il tempo che intercorre tra i fatti della scuola Diaz di Genova e la sentenza d'appello del caso Cucchi o le violenze contro gli operai delle acciaierie di Terni. minuti 38 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634296. Vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, non dalle 10 con Pietro del Soldà. La Commissione europea non è una banda di tecnocrati, dice Juncker, ma il rigore appunto dei conti imposto all'Europa, chiede un ascoltatore. Che scopo ha? Cioè dove ci sta portando l'Unione Europea, ammesso che l'Unione Europea lo sappia? Ecco, potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittà@rai.it. Adesso ce ne andiamo un po' in giro per il mondo. La prima casa di riposo per prostitute anziane è nata a Città del Messico. Ne parla il bel trimestrale di scrittura, giornalismo e fotografia. Il reportage, il pezzo è di Fabrizio Lorusso. Elia Guadalupe ha un sorriso inconfondibile, porta sempre un cappellino da baseball la cui visiera nasconde il suo sguardo vissuto e malinconico. Fino a pochi mesi fa la sua dimora era una panchina del Parco della Soledad, un giardinetto di Città del Messico dove si dedicava alla prostituzione. Ora siede sul suo letto in una stanzona di casa spero di leggerlo bene, perché i nomi messicani sono complicati, Xochiquetal, che sarebbe la dea della fertilità per gli aztechi, dei fiori e della bellezza, mentre oggi, nell'ombelico d'America, a quella divinità precolombiana è intitolata la prima casa di riposo al mondo per prostitute della terza età. La casa rifugio è costituita da un edificio dell'epoca coloniale incastonato fra vicoli rumorosi e mercatini affollatissimi, ma all'interno di questa struttura, nel patio centrale e nei lunghi ballatoi, ci sono tutta una serie di fotografie che illustrano il tutto sul reportage, regnano surreali e indisturbate la pace e la tranquillità. Qui ho casa e il calore che non ho mai avuto, trovo affetto, comprensione e un senso d'unione, racconta una delle ospiti insieme a Berta, un'altra ospite, una delle nuove arrivate, e aggiunge che la sua amica se l'è vista tremendamente brutta, era moribonda, stava per terra, è stata portata in ospedale da alcuni assistenti sociali che poi l'hanno accettata qui. Il calore delle pareti, quindi continua la descrizione di questa casa di riposo per prostitute anziane in Messico, le pareti color ambra, i soffitti altissimi, le ampie finestre esaltano la luce del sole tropicale che entra insieme al vocio dei vicoli limitrofi. La maggior parte, appunto, poi ci sono, seguono le testimonianze, la maggior parte delle ospiti non ha avuto evidentemente una esistenza facile. Elia non ha avuto un'infanzia né un'adolescenza, ha iniziato a prostituirsi perché era l'unica possibilità che gli era rimasta, e dice: la mia famiglia non esisteva, non c'era affetto, mancava la comprensione del padre e della madre, c'erano soltanto problemi e violenza, per questo me ne sono andata. E poi ancora, molte vengono abbandonate dai parenti una volta che hanno smesso, ecco, di produrre denaro, cioè di prostituirsi, e quindi rimangono sole al mondo. E questa casa le accoglie, finanziata dallo Stato ma anche con delle donazioni private. Carmelita, così si conclude il pezzo che appunto intervista varie ospiti della casa di riposo per prostitute anziane, è mancata 2 anni fa all'età di 76 anni. Aveva cresciuto i 2 figli grazie al lavoro di prostituta, ma da qualche tempo vendeva dolci per la strada. Poi un giorno, mentre lavorava, è stata investita da una macchina che le ha fratturato il bacino. Il primogenito l'ha curata per 6 mesi, ma quando è stato il turno del figlio minore, Questi si è tirato indietro, addossando la colpa alla moglie che a suo dire aveva minacciato di lasciarlo. Ha abbandonato la madre a una fermata della metro come se fosse stata un cane e non si è più fatto vedere. Dopo essere sopravvissuta fra stenti e carità per qualche settimana in una stazione degli autobus, Carmelita fu accolta appunto nella casa, si conclude questo pezzo su Il Reportage, prima di morire sì lontana dalla famiglia ma attorniata dall'affetto delle compagne. La Sicilia riscoperta grazie alla letteratura, così titola sul Libro un pezzo di Alberto Alfredo Tristano, la Racalmuto di Sciascia, la Porto Empedocle di Camilleri, passando per l'Agrigento di Pirandello, viaggio metafisico sulla 640, la strada degli scrittori che taglia e riscatta l'isola colta e perduta, effettivamente metà della letteratura italiana e siciliana, quindi è giusto come dire, festeggiarla anche dal punto di vista diciamo così geografico. Il capitale Racalmuto, un 8 di maggio, imbattersi, così inizia il pezzo, in una di quelle identità multiple pirandelliane che non appartengono soltanto alle persone ma anche ai luoghi, perché Racalmuto, il paese di Sciascia, l'8 maggio è la festa patronale, si omaggia Maria Santissima del Monte, ma non si festeggia quel giorno bensì la seconda settimana di luglio. Il motivo non risiede in un gusto metafisico del doppio ma in concrete questioni di popolo. A maggio sono più i paesani all'estero che quelli in casa dispersi per il mondo, mentre in estate appunto ritornano. E ancora appunto poi dice: dalle colline di Racalmuto, pettinate da miniere di sale, miniere ormai chiuse di zolfo, fra i campi gialli del grano, comincia un'avventura breve in realtà per distanza, ma lunga per densità, avrebbe un peso specifico insomma molto molto alto, perché appunto taglia la provincia di Agrigento e si accompagna sulle tracce dell'ispirazione di tre grandi personalità della nostra letteratura: Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Il primo, drammaturgo vincitore del Nobel esattamente 80 anni fa, il secondo fra i massimi intellettuali italiani del dopoguerra, l'ultimo il campione di vendite per eccellenza. Occorre scendere in questo lembo di Sicilia, continua il pezzo sul Libero, per fare i conti con un carattere letterario così influente e insieme discreto, legato da misteriosi fili, come se una strada tenesse insieme per filamenti queste diverse esperienze. Infatti è proprio una strada, cioè la strada 640, a questa strada è legato un progetto culturale che unisce il rilancio dei luoghi e omaggio a questi tre personaggi. Speriamo che queste due cose possano andare insieme, cioè l'omaggio, che insomma è sempre abbastanza facile farlo, il rilancio invece che è sempre più complicato. Arturo Stalteri, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno. Sì, tra poco siamo insieme con Primo Movimento. Oggi vorrei anticipare gli ascolti tramite un piccolo poemetto che ho scritto stanotte e che dice così: nubi a forma di labbra si addensano nel cielo mentre Gagliardo, un eroe, scioglie le sue catene e declama il proprio orgoglio a voce spiegata.
E questo sarebbe un rebus che noi, attraverso il quale dovremmo riuscire...
Ci sono le chiavi per, diciamo, per autori e titoli dei brani che ascolteremo più tardi.
Va bene, allora avete ancora qualche secondo di tempo per indovinare, per provare a indovinare, ecco, magari potete mandare anche qualche sms, vediamo se ci avete beccato. Grazie a Arturo Stalteri, con me vi ringraziano per l'ascolto Gina Collauto in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.